Ero in piscina l'altro giorno, mi guardo un'occhiatina in giro e sono tutti attaccati al cellulare. E fin qua tutto normale. Poi vedo qualcuno entrare in piscina e anche quando entrano in piscina non si staccano dal cellulare. Poi do un'occhiata dei tizi che stanno mangiando e anche quando mangiano non si staccano mai dal cellulare. E parlano coi figli via cellulare, mentre i figli chiaramente sono attaccati al loro cellulare. E io prendo nota di tutto quello che sta accadendo sul cellulare. Ma belin di un belin. Non vi sembra che ci sia qualcosa che un tantino non va, che un tantino ci sia sfuggita di mano? Io non so voi, però personalmente mi sento un po' incaprettato e in più è una bruttissima sensazione perché sono stato tra quelli che in Italia per anni in televisione, in radio, agli eventi ha divulgato la cultura del digitale, dell'opportunità di questi strumenti meravigliosi, che sono strumenti meravigliosi, ma non se vengono usati così. La deriva che sta prendendo sto cazzo di aggeggio qua è una deriva che non mi piace per niente, perché è come dire inventiamo il fuoco e poi cazzo passiamo tutto il tempo a guardare il fuoco. Stavi dicendo? Scusa, scoppietta. A nostra parziale discolpa, devo dire, c'è il fatto che non siamo 7 miliardi di pirla, ma semplicemente abbiamo a che fare con un oggetto che è disegnato a monte per essere così addictive. Tristan Harris, che non a caso è un designer, ha centrato il punto in uno speech, vi posto il link nei commenti, molto carino, 10 minuti ben spesi, andatevelo a vedere se avete tempo. E fa notare che i nostri cellulari, dal punto di vista del design, sono come delle slot machine. Non puoi resistere perché creano dipendenza di default. Tutto il sistema di notifiche è micidiale, se ci pensate. Nei 2 minuti le notifiche psicologicamente triggerano il fatto che tu, cazzo, appena vedi la notifica, devi tornare lì. È una vita inferno. E oltretutto il problema è che finiamo per passare il nostro tempo male. Finiamo per passare il nostro tempo a guardare se ci sono nuove mail, se c'è un nuovo update su Facebook, su Snapchat. Ma l'obiettivo vero, se ci pensiamo, non dovrebbe essere questo. L'obiettivo vero dovrebbe esserci darci tutte le opportunità, i benefici, i vantaggi, ma non creare un'armatura che ci soffoca. Creare un esoscheletro leggero, invisibile, che ci rende Superman. E allora che cosa si può fare, direte voi, giustamente? Giustamente, ad oggi la soluzione non è il massimo, perché o uso il cellulare e entro, mi impelagandomi in questo meccanismo di inevitabile dipendenza, perché è come se io ogni giorno giocassi contro il campione del mondo di scacchi e i più grandi campioni di scacchi della storia e pensassi di vincere. Ogni giorno gioco contro Google, l'industria tech che vale triliardi, che investono triliardi per tenermi attaccato a questo aggeggio, e penso veramente di farcela, anche se lo so, anche se so come funziona tutto sto giochino, non riesco a resistere ugualmente. La soluzione c'è, è possibile, ed è una bella chiamata all'appello di tutti i principali player tecnologici, di chi sviluppa startup digital, perché mettano in cima alle loro priorità i valori veri. Facciamo un esempio: se l'obiettivo di Facebook è connettere le persone del mondo, è un ottimo valore, un ottimo obiettivo, ma allora che sia quello l'obiettivo. L'obiettivo e la loro metrica non deve essere tenerci attaccati il più possibile perché così valiamo di più per i loro inserzionisti, deve essere connetterci, levarsi dai coglioni e trovare un valore in questa attività. In altre parole, abbiamo bisogno di più scelta, abbiamo bisogno di più valori, abbiamo bisogno... Cazzo, ogni volta andiamo avanti. Abbiamo bisogno che questi oggetti siano disegnati con più etica.
Prima di andare avanti, scusa per l'interruzione, ci tenevo però a ringraziarti per il fatto che hai deciso di seguire questo video e magari segui altri video, e se ti interessa seguire altre cose ti segnalo 3 iniziative che sto facendo. Askmonty.it, se vuoi fissare una call su Zoom o mi vuoi mandare un vocale. Competenze.online, www.competenze.online, se vuoi esplorare una nuova competenza, vuoi un punto di partenza autorevole per magari imparare a parlare in pubblico, a fare video, la matematica o altro. E ovviamente 4Books, che è un'app meravigliosa che ti riassume le migliori idee di business, 4books.com. Enjoy the video.
Cara Silicon Valley, ti scrivo, anzi no, ti video in italiano, che tanto ci avrà il traduttore in tempo reale. E poi che vuol dire Silicon Valley oggi? Boh, non lo so neanche più, investite in tutto il mondo, è un intreccio che faccio fatica a comprendere, ma diciamo Silicon Valley che fa più figo nell'immaginario collettivo. Qui lo zio Monti, un tuo prode soldato, mi sono fatto il culo per anni per te, ci ho messo la faccia per te e ce la metto tuttora per divulgare le opportunità della tecnologia. Non a parole, ma nei fatti, eventi, televisione, radio, un sacco di roba. I momenti bui per l'Italia, non i momenti magnifici attuali. Quei momenti dove la maggior parte dei media e dei giornalisti sputavano sul digitale, sulla tecnologia. Era il male. Ti parla un convertito, Belin. Se passa Marchetto Zuckerberg, gli devo baciare i piedi, più che al Papa. Senza di lui non avrei la possibilità neanche di parlare in questo video. È solo grazie al digital, che per anni in gran parte è arrivato praticamente solo lì, da voi, dalla Silicon Valley, che ho potuto impostare una vita professionale. Senza di quello farei lo spazzino a Brighton, che è anche un mestiere figo. Se un tuo convertito, fan, apostolo, arriva a farti una videoletterina alla vendola, significa che abbiamo un problema. Il problema, Silly Silicon, che non sei altro, è che la favola che stai raccontando da anni, francamente non so bene quali siano le parole giuste per dirlo, ma in pratica ha un po' rotto i coglioni. Questa litania quasi religiosa del siamo qui per cambiare il mondo, non per far business, siamo qui per cambiare il mondo nel tuo interesse, la capisco dal punto di vista delle comunicazioni, che funziona, ha funzionato alla grande, ma ormai fa acqua da tutte le parti e la gente comincia a essere un po' incazzata. E siete dentro un po' tutti, a dire la verità. Si spazia da Apple, che alla presentazione di un telefonino, l'iPhone 7, ci racconta che il motivo per cui ha tolto un jack audio, belino un jack audio, è il coraggio. Il coraggio, Schiller, ma che coraggio? Il motivo è che dovete vendere delle cazzo di cuffiettine wifi che costeranno $130-140. Quello è il motivo. Marchetto Zuckerberg, ti ripeto, lo adoro, lo trovo molto intelligente e mi permette di fare un sacco di roba interessante. Ma non può raccontare che fa internet.org perché vuole portare la connessione nel pianeta. Fa internet.org perché Facebook è a corto di esseri umani. E per continuare a crescere ha bisogno di avere più persone connesse, perché quelle che ci sono non bastano più. Se togli la Cina e un tot di percentuali di altri paesi, e lo stesso vale per Google, vuole più persone connesse perché così monetizza di più. E non c'è nulla di male a dirlo, cazzo, ma ditelo. E invece no, è un continuo voler cavalcare la narrativa del cavaliere bianco e buono, e via così. Ci sono miliardi di esempi, o di temi. Sharing economy, un argomento che io ho spinto personalmente nel 2009, ero lì a parlare a degli albergatori iper difficili. Sharing economy, Airbnb, condivideremo le cose. Ma oggi, a vedere l'applicazione pratica, mi viene un po' un brivido, perché la sensazione è che non si voglia condividere, non si vogliono creare piattaforme reali di condivisione, si voglia creare un business dove noi pirla utilizziamo, il padrone della piattaforma è il proprietario che comanda. Business is business, Silicon, e su questo siamo tutti d'accordo, e non c'è nessun problema a dirlo, non c'è nessuna richiesta di fare la charity, anche perché col grano che viene investito ogni anno è ovvio che non c'è nessuna charity qua, c'è un business da portare avanti. Però credimi, nell'interesse dell'industria, nell'interesse dell'innovazione, nel tuo interesse, Silicon, porca paletta, dacci un taglio. Perché se vai avanti a proclamare che sei qua per cambiare il mondo, prima o poi o il mondo lo cambi davvero e non basta che gli dai due cuffiettine wifi, un cellulare, una piattaforma di dating, o prima o poi la gente inizierà a tirarti le torte in faccia. Come è finita la privacy? Non ce l'ho più la mia. Voi ce l'avete la privacy vostra?
Aspetta, ce l'ho qua forse nel cappello?
No. Non c'è più la privacy, amici. Ce l'hanno portata via, un centimetro alla volta, un po' con il nostro consenso e un po' di nascosto. Ma scusate, ma vi sembra giusto che oggi come oggi tutti noi veniamo monitorati H24 7 su 7 e tutto quello che facciamo viene registrato e archiviato in eterno? Non ci vuole Bruce Schneier a capirlo, peraltro uno dei più grandi esperti di sicurezza al mondo, e vi prego, leggete, non ascoltate me, leggete gente così e fatevi una vostra opinione. Ma è fondamentale. Prendete ad esempio Google. Per stessa dichiarazione di Eric Schmidt, Google sa dove sei stato, dove probabilmente andrai e probabilmente sa anche cosa pensi, perché ha tutti i nostri dati. In questo caso glieli diamo noi gratuitamente in cambio di un servizio che spesso è anche molto figo. Lo stesso vale per Apple, per altri player. Viviamo in un contesto così perché? Perché l'informatica funziona così. Per usare questi oggettini qua, sempre più connessi, tutto digitale, dobbiamo produrre dati. E questi dati, da qualche parte, qualcuno se li deve archiviare. Però questo vale per qualunque attività ormai. Se tu usi la tua carta di credito, Visa, Mastercard e gli altri sanno tutto quello che compri, conoscono i tuoi gusti, per filo e per segno, cosa hai comprato, quando. Guidi una macchina nel 2016, i produttori di auto, siccome le auto ormai non sono più oggetti meccanici, sanno quando freni, quanto vai veloce, dove sei andato.
stato.
E questi sono i dati in mano alle aziende. Lasciamo perdere cosa hanno in mano i governi, lasciamo perdere cosa ha in mano la National Security Agency, perché la cosa più incredibile è che nonostante le rivelazioni di Snowden, ad esempio, non succede assolutamente niente. Perché tanto la gente dice, ma sì, chi se ne frega della privacy? Perché privacy è una parola che detta così non vuol dire niente, ti ricorda soltanto quei modulini che in Italia si firmano, dai il consenso, ma sì dai, metti un paio di firmette qua. E allora mettiamola da parte, la parola privacy non c'è problema. Usiamo la parola identità. Ci state ciulando la nostra identità, trasparentemente o di nascosto. Ma scusate, ma mi sembra giusto, caso Yahoo di poco tempo fa, che il governo americano, per dirne uno, vada di nascosto dai grandi colossi della tecnologia a farsi inserire segretamente sistemi di controllo di tutto quello che sono gli oggetti che noi usiamo. Ma perché? Per il rischio del terrorismo? Per proteggerci dal terrorismo? Mi state dicendo che è giusto controllarci e controllare l'intero pianeta H24, registrare ad eternum tutto quello che noi facciamo, per un rischio di crepare che ad oggi è minore che crepare di obesità. Ma se questa è la logica, ogni volta che vedi uno scambiarsi una ricetta di un hamburger o un hot dog online, gli mandi la squat a casa, Belen. Siamo monitorati e registrati a un punto tale che non ce ne rendiamo neanche conto. Chi nasce oggi, i miei due figli più piccoli, nascono in un mondo dove il concetto di privacy, di tua identità, di farti i cazzi tuoi tranquillamente, non esiste più. Quando uno pensa ai livelli di controllo totale che c'erano, ad esempio, con la Stasi, 100 e passa mila persone che controllavano 17 milioni di persone, oggi sono considerati dei ladri di polle. Intendiamoci, ci sono una serie di aspetti dove condividere e avere accesso a tutti i dati del pianeta, di tutte le persone, diventa molto utile per lo sviluppo dell'umanità, facciamo un esempio. La possibilità di condividere, ad esempio, i dati medici, c'è chi non è d'accordo, ma nel mio caso invece è una cosa interessante, ti dà la possibilità di capire quali sono le malattie, quali sono i pattern, quali medicine e soluzioni trovare molto più rapidamente. Chiaramente apri altri abusi, ma ne possiamo discutere, ma non puoi vivere in una società che cancella, col consenso di tutti più o meno informato, il diritto alla propria identità. Perché se mi togli quello, non esiste più niente. Non esiste più la possibilità di raccogliersi magari tra te e te, o parlare con i tuoi amici e la tua famiglia, e decidere tu che cosa vuoi dire in pubblico, o che cosa vuoi che appaia in pubblico. Ma scusate, è come andare da Martin Scorsese e dire no, tu non puoi mandare in onda il tuo film come l'hai scelto tu, devi mandare in onda e farci vedere tutta la registrazione di tutti i 6 mesi di riprese di tutto quello che hai registrato. Ma che cazzo di ragionamento è? La soluzione, amici, purtroppo, non è una soluzione semplicemente tecnologica, dove scarichi una bella patch o installi un sistema di crittografia, il problema è risolto. La soluzione è una soluzione necessariamente politica, legislativa, di cultura, di far girare dei messaggi di sensibilizzazione alla società in generale, per trovare il giusto punto d'incontro. Da un lato avere magari la condivisione di dati in casi in cui sia importante per far evolvere l'umanità, e dall'altro lato però preservando il nostro diritto, è un diritto, non è un'opzione, è un diritto ad andare in bagno senza essere potenzialmente trasmessi in mondovisione. E a quelli che dicono che la privacy per loro non è un problema perché tanto non hanno nulla da nascondere, voglio solo ricordare quello che ha detto Snowden, che è giustissimo. Fregartene della privacy, della tua identità, perché non hai nulla da nascondere, è come dire che te ne freghi della libertà di espressione perché non hai nulla da dire.